Laser.
Con un salto di 13 secoli rispetto al grande romanzo indiano classico Le avventure dei Dieci Principi, approdiamo a un autore vissuto fra il 1906 e il 2001, noto con il nome semplificato di R.K. Narayan, cioè al romanziere anglo-indiano più famoso in Occidente nel secolo scorso, almeno fino ai primi anni Ottanta, quando esplodono I figli della mezzanotte di Salman Rushdie, del quale pure parleremo oggi. Nato a Madras, oggi Chennai, Narayan si trasferisce con la famiglia, il padre insegnante, a Mysore. Non è uno studente brillante, però è un avido lettore. Appare vocato alla scrittura, debutta come recensore e giornalista, poi nel 1935 come romanziere con Swami and Friends, lo Swami e gli amici. La pubblicazione del libro è stata fortemente raccomandata dal grande Graham Greene, che ne aveva letto il manoscritto grazie a un amico di Narayan residente a Oxford e che continuerà a favorire le sorti del giovane autore indiano. Questa prima opera, semi-autobiografica come le due successive, è segnata dall'ambientazione a Malgudi, immaginaria ma realissima cittadina di provincia dell'India del Sud, dove poi è collocata la maggior parte dei 15 romanzi e dei magistrali racconti brevi di Narayan. I suoi personaggi sono la gente comune che brulica fra i vicoli e i mercati di ogni cittadina indiana, cittadina che è tradizionalista, sonnacchiosa e al tempo stesso freneticamente popolosa e indaffarata. Piccoli artigiani, bottegai minimi, astrologhi consultatissimi in India, burocrati implacabili, ispettori di polizia, magari chiamati cursoriamente distretti col nome della loro funzione se sono i capi, pittori, poeti che naturalmente sono costretti per campare a fare gli insegnanti, magari alle elementari, forzuti da baracconi, imbroglioncelli, sono inscenati nella loro vita quotidiana e questa è talora movimentata da personaggi strani o curiosi, come il misterioso viaggiatore vestito all'occidentale che scende dal treno alla stazione di Malgudi, né il chiacchierone, o come il brutale impagliatore che va, avendolo affittato, a infestare l'attico di uno stampatore in precedenza abitudinario e tranquillo. Leggiamo un dialogo che rende ben conto della situazione e degli opposti caratteri fra il maleducato e aggressivo impagliatore e lo stampatore mite e preciso.
Dissanguare, spellare e pulire, in modo che gli animi delicati non si lamentino. Per essere ancora più sicuri, noi impacchettiamo o piuttosto conserviamo la pelle in grandi quantità di sale subito dopo averla scuoiata. Quindi capirà che tutto è realizzato nel modo più igienico. Sventolò la mano. Faccio tutto da solo, e non perché mi interessino i commenti degli altri. Ci sono ancora dei pezzi di carne qui, dissi, indicando la pelle di tigre. E allora? Perché lei non ha pezzi di carne sotto la pelle? Pensa di essere fatto di velluto? Questa era la sua idea di una battuta e non sapevo come rispondergli. Mi guardai intorno. Sul tavolo da lavoro c'era un corvo impagliato, un'aquila reale, un gatto. Lo riconobbi per quello che spesso gironzolava nella tipografia in cerca di topi. «Perché ha sparato al gatto? Era mio!» urlai fremendo. Mi sembrava di poter ancora sentire il suo gentile «miau» mentre strusciava la schiena contro le mie gambe quando ero alla macchina da stampa a pedale. Non lo sapevo, lo volevo solo per motivi di studio. Dopotutto si tratta della stessa famiglia delle tigri. Sto cercando di imbalsamare tutta la tigre come un unico pezzo. Ci sono dei problemi di anatomia tipici della famiglia dei felini in questa zona e avevo bisogno di una miniatura per fare uno studio e qualche ricerca. Senza un'applicazione costante non si può prosperare in questo settore. E quel corvo? Che le aveva fatto? Serve ad ammonire gli altri corvi, a lasciare in pace la pelle di Vasu e non beccarle quando sono fuori ad asciugare. E l'aquila reale? O stava volteggiando sopra questo tetto proprio 4 giorni fa? Ha solo 5 giorni e già non ha più alcun odore, sente? Domandò trionfalmente. Aveva un aspetto così soddisfatto e vittorioso che mi venne voglia di stuzzicarlo un pochino. Sì, e infatti puzza. Oh, andiamo, non faccia il santarellino. Non si immagini di avere narici più sensibili di quelle degli altri. Non si creda superiore agli altri, questi sono tempi di democrazia, se ne ricordi. Ero molto stupito che la sua nozione di democrazia corrispondesse a una comune accettazione dei cattivi odori. Ma che le ha fatto quella povera aquila? Non sopportavo di vedere lo sguardo immobile e vitreo di quell'uccello. Guardi, ci osserva. Aha! La prese in mano e me l'avvicinò. Allora? Le sembra di essere osservato dai suoi occhi. Le sue pupille nere dilatate in un cerchio bianco sembravano accusarci. L'impagliatore rideva con una risata convulsa. La sua voce scoppiava d'allegria.
Caratteristica dello stile di Narayan è la scrittura semplice e diretta, di naturalezza leggera, animata da un humor che tramuta sottilmente anche le scene di contrasto o persino sanguinose. Leggiamo un passo da Una tigre per Malgudi, romanzo retto da una geniale invenzione narrativa in quanto Leo narrante è una enorme tigre maschio che racconta la propria vita e qui nel passo che stiamo per leggere si aggira per la cittadina dopo aver finalmente spasteggiato del suo domatore che l'aveva soggiogata e vessata con compiti umilianti.
Mi fermai per un momento alla porta dell'edificio della felicità in Market Road, dove alcuni avventori bevevano il caffè o mangiavano ai loro tavoli e rimasero come trafitti con la forza appena di mormorare un lamento alla mia vista. Io avrei voluto rassicurarli: non abbiate paura, non sono qui per mettervi paura, mangiate pure in pace, non badate a me, tu lì, il più vicino a me, che ti avvinghi alla cassa, sei in preda al panico, hai paura persino di respirare, fa pure, conta i soldi in cassa se ti fa piacere, io voglio solo guardare, tutto qua, se la mia coda arriva fino alla strada, se così blocco la porta, è perché, mi dicono, sono 3,30 metri dal naso alla punta della coda, non so cosa farci, non vado in giro per uccidere, sono troppo pieno. Ho trovato per strada un bel pascolo verde brulicante di cibo. Per un po' di giorni non avrò bisogno di niente, quindi inutile agitarsi finché almeno non mi viene fame di nuovo. Noi attacchiamo solo quando abbiamo fame, non come gli esseri umani che si squartano a vicenda senza motivo. Con grande contentezza degli alunni, le scuole vennero fatte chiudere in tutta fretta. Bambini e ragazzi correvano da un punto all'altro gridando pieni di gioia. Niente scuola, niente scuola, tigre, tigre! Ridevano e schiamazzavano, erano quasi felici dalla paura che provavano. Pareva quasi che volessero darmi il benvenuto. A me sarebbe piaciuto unirmi a loro. E mi allontanai dall'ingresso del ristorante trotterellando verso di loro, al che tutti eccitati gridarono: la tigre, viene a mangiarci! Vogliamo tornare a scuola!»
La collocazione di fantasia e la descrizione della gente comune valgono a Narayan il confronto con William Faulkner, mentre la scrittura e ancora i personaggi semplici gli guadagnano da parte di Graham Greene il confronto molto lusinghiero con Chekhov. Un'altra grande scrittrice contemporanea statunitense di origine indiana, fra l'altro molto amante dell'Italia, dove ha risieduto per parecchio tempo, Jhampa Lahiri, paragonerà Narayan a Guy de Maupassant per la maestria nei racconti brevi. Si sarà notato che i confronti che lo riguardano sono tutti con scrittori occidentali. In che cosa consiste allora la sua indianità, se così la vogliamo chiamare? Certo, nell'ambientazione di cui si è detto e nei caratteristici episodi della vita dei personaggi che appaiono inconfondibilmente indiani. In questo senso, la parte conclusiva di Una tigre per Malgudi appare assolutamente geniale, oltre che sottilmente umoristica, perché la tigre Al termine della sua vita e della sua narrazione incontrerà il suo guru, il quale svolgerà perfettamente il suo compito, che è quella di avviarla a una vita di distacco, una vita più mite, una vita parsimoniosa e non avida, nei limiti in cui la tigre però deve alimentarsi. Decisamente gli effetti sono surreali. Stiamo per leggere il colloquio fra lo Swami, appunto, cioè il guru della tigre, che sta in una stanza con una tigre e chiacchiera, parla con le persone di fuori che sono preoccupatissime. Siamo in una scuola dove il preside si è rifugiato in un soppalco.
In quell'istante qualcuno dall'altra parte della porta chiamò: «Signore Swami, va tutto bene?» «Sì, va tutto bene. Non mi senti che parlo?» «A chi stai parlando, signore?» «A un'anima amica», rispose lui. «Vuoi dire il preside? È sano e salvo?» «Credo di sì, è sul soppalco. Ma con lui non ho ancora parlato. Sembra che stia dormendo. Fra poco mi occuperò di lui. Al momento sto discorrendo con la tigre.» «Oh, ma capisce?» «Perché no? Se persino tu mi hai sentito. La tigre dovrebbe intendermi anche meglio, visto che le parlo quasi nell'orecchio.» Io feci un ruggito, perché non è che mi sentissi molto a mio agio con quel cambiamento che stava accadendo in me. Cominciavo a capire, e non chiedetemi come, il mio maestro non mi ha mai spiegato il mistero del suo influsso su di me. «Non lasciarla venire fuori», disse ancora la voce. «Quando apri la porta, per favore, avvisaci prima.» «Certo, visto che là fuori avete paura. Però non dovreste, è solo una sembianza di tigre. Dentro non è diverso da me o da voi.» Io ero inquieto. Avevo voglia di fare qualcosa, o almeno di andarmene di lì, tornare magari alla mia vita più familiare, quella nella giungla, al morbido letto dell'erba alta. Ah, quella frescura dell'erba sulla pancia, alle fredde acque del torrente vicino alla caverna, all'ombra della caverna col suo ruvido pavimento sabbioso. Avevo la nausea ormai degli esseri umani. Erano sempre dappertutto. Non c'era un centimetro di terra dove non vi fosse umanità a sciami.
E qui, in questo colloquio, è andato in scena l'aspetto interiore più profondo della religiosità indù: l'identità di tutte le manifestazioni del cosmo. Lo Swami, il guru, dice apertamente che la tigre è esattamente come gli esseri umani, perché in tutti alberga Dio. Nella parte finale di Un elefante per Malgudi, che abbiamo già citato, questo sentimento è mescolato con il caos pittoresco di una festa in omaggio al dio Krishna e alla sua divina amante, la Mandriana Radha. La scrittura piana e attuale viene messa infine da Narayan magistralmente al servizio della grande tradizione indiana, perché a lui si devono, tradotti pure in italiano come tutti i suoi romanzi, salvo uno, è una rinarrazione del Mahabharata, del Ramayana e una grande raccolta di miti. Nel 1981 irrompe con enorme successo sulla scena della letteratura mondiale I figli della mezzanotte, di Salman Rushdie, nato a Bombay nel 1947, naturalizzato britannico. Ne leggiamo subito il passo saliente che dà il nome al romanzo.
Cercate di capire quello che sto dicendo. Durante la prima ora del 15 agosto 1947, tra la mezzanotte e l'una, entro le frontiere del neonato stato sovrano dell'India, videro la luce non meno di 1001 bambini. Questo in sé non è un fatto insolito, anche se il numero ha risonanze curiosamente letterarie. Ciò che rese l'avvenimento degno di nota fu la natura di questi bambini, ognuno dei quali, per qualche bizzarria biologica, o forse a causa di qualche potere sovrannaturale del momento, o anche ipoteticamente per mera coincidenza, anche se una sincronicità di queste proporzioni sconcerterebbe persino Jung, era dotato di caratteristiche, talenti o facoltà che si possono definire soltanto miracolosi. Come se, Se volete permettermi un attimo di immaginazione in quello che sarà, lo prometto, il resoconto più lucido di cui sono capace, come se la storia, arrivando a un punto di altissima rilevanza e di enormi promesse, avesse voluto gettare in quell'istante il seme di un futuro che sarebbe stato realmente diverso da tutto ciò che il mondo aveva visto sino allora. I bambini della mezzanotte. Nel Kerala un ragazzo era in grado di entrare in uno specchio e di riemergere da qualsiasi superficie riflettente del paese, laghi e, con un po' di difficoltà, le lucide carrozzerie metalliche delle automobili. E una ragazza di Goa era capace di moltiplicare i pesci. E c'erano bambini con poteri di trasformazione, un licantropo sui colli Nilgiri e sul grande spartiacque del Vindhya, un ragazzo che poteva aumentare o ridurre le proprie dimensioni quando voleva e aveva già, maliziosamente, provocato scene di panico e voci sul ritorno dei giganti. E nel Kashmir, un bambino dagli occhi azzurri, del cui sesso originario non fu mai sicuro, perché immergendosi nell'acqua poteva mutarlo a proprio piacimento.
Credo che la lettura basti a far intendere come opportunamente sia stata applicata a Rushdie la cifra critico-interpretativa di realismo magico o realismo fantastico introdotta in letteratura per Gabriel García Márquez e i suoi 100 anni di solitudine. Il protagonista dei Figli della Mezzanotte, Salim Sinai, arrivato al termine della sua lunga e complicata vita, decide di raccontare la propria storia. Il suo destino è inestricabilmente legato a quella di un altro bambino, Shiva. Entrambi sono nati la prima ora dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, esattamente a mezzanotte del 15 agosto 1947. I due vengono alla luce in un ospedale di Bombay, oggi Mumbai, e lì vengono scambiate dall'infermiera Mary Pereira per un atto personale di giustizia sociale: donare al bambino povero una vita di privilegi e condannare quello ricco alle condizioni più misere. Così Salim Sinai, che sarà cresciuto da una coppia musulmana benestante, è in realtà il figlio illegittimo di una donna indù di bassa casta e di un funzionario britannico in partenza, mentre Shiva, il figlio della ricca coppia musulmana, viene dato a un povero artista di strada hindu, Wee Willie Winky, la cui moglie, appunto Vanita, è morta di parto. Insieme con Salim e Shiva, altri figli della mezzanotte sono legati fra loro da facoltà telepatiche, oltre che da poteri magici. I sopravvissuti dei 1001 bambini nati in quell'eccezionale circostanza si manifestano a Salim nel giorno del suo 10° compleanno e così, in quel momento, egli apprende il segreto della sua nascita insieme con la propria straordinaria facoltà. Quella, grazie al suo naso enorme, adunco, sensibilissimo, di penetrare il cuore e i pensieri delle persone, che si trasformano ai suoi sensi in odori. Tra i bambini che affollano le visioni di Salim e che formano la conferenza dei bambini della mezzanotte c'è anche Parvati la strega. La sua storia si intreccia in particolare con quelle di Salim e Shiva. La conferenza dei bambini della mezzanotte gradualmente si disgrega per dissolversi definitivamente, divenendo così lo specchio della nazione. Dualità, divisione, lotte al giorno d'oggi sempre più drammatiche in India. Salim rimane solo ad affermare: dobbiamo essere un terzo principio, dobbiamo essere la forza che si spinge tra i corni del dilemma. Maratha contro Gujarati, pelle chiara contro scura, Brahmini contro intoccabili. Perché solo essendo altro, solo essendo nuovi, potremo mantenere la promessa della nostra nascita. E questo è metaforicamente il senso dei poteri straordinari e della promessa di ciascun bambino, non solo quelli della mezzanotte. Parvati la strega sostiene più di tutti Salim, che però avverte come ciascuno stia perdendo potere e promessa a causa del richiamo dell'oro, della concentrazione egocentrica solo sulla propria vita. E anche Salim, come tutti gli altri, è distratto dalla sua vita. che lo vede, allo scoppio della guerra tra il neonato stato indiano e il confinante Pakistan, assieme con la sua famiglia, proprio in Pakistan. Ed è sempre in Pakistan, durante il conflitto interno tra Pakistan orientale e occidentale, dal quale nascerà il Bangladesh, che incrocia lungo la sua strada Parvati la strega e decide di fare ritorno in India nel periodo di massima costrizione cui Indira Gandhi ha ridotto il paese, azzerando quasi tutte le libertà personali. Non si può non concludere questo incontro ricordando che nel maggio del 2020 è uscito in italiano un altro straordinario libro di Rushdie, un libro, se mi è consentito il neologismo, rushdiano al massimo. Si tratta di una riscrittura del Don Chisciotte, ma secondo i parametri di questo grande narratore internazionale e grande narratore, secondo la vocazione del suo paese, è intanto adattato dalla versione francese anche nel titolo Quichotte di Massenet. E poi un straordinario pastiche non solo di registri diversi di scrittura, di diversi generi, tragedia e commedia e addirittura grottesco, ma anche di un pastiche di testi, perché le fonti che lo hanno ispirato sono sicuramente Cervantes nella versione francese, ma anche a un certo momento sbocca Pinocchio e i personaggi sono trasformati. Chisciotte è innamorato di una Dulcinea che però è una star televisiva. Essendoci Pinocchio, naturalmente c'è la fata coi capelli turchini, la quale però è una bionda e obesa americana. Poi nell'intruglio c'entra anche un famosissimo poema persiano del mistico Farid Attar, con la straordinaria leggenda degli uccelli che vanno alla ricerca del Simurgh, cioè del grande dio, del dio supremo degli uccelli. Insomma, Rushdie mescola il suo talento squisitamente indiano e anche la sua tradizione accolta o meno con la letteratura di tutto il mondo.